più belle di tutta la Bibbia. La Bibbia è piena di promesse buone per noi, promesse favorevoli per noi. E fra tutte quelle promesse, uno dei più belli si trova in 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 17. Leggiamo questo versetto e poi iniziamo il discorso. 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 17, dice così: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo. E la promessa è questo: ed io vi accoglierò. Meglio di questo, in questa vita e nella vita dopo questa, non esiste. Che Dio ci accoglia, che Dio ci riceve, e noi vedremo diverse parole per descrivere questo concetto. A volte sarà accogliere, a volte ricevere, accettare, gradire, approvare. Tante parole che usa la Bibbia per spiegare che Dio ci accoglie, che Dio ci riceve e ci accetta. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola, chiedo la tua benedizione stasera sulla predicazione della tua parola e l'insegnamento, che la tua parola per noi sarebbe utile a portarci più vicino a te, e che tramite l'opera del tuo Spirito Santo in noi possiamo capire queste cose e metterle in pratica nella vita. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ultimamente, due giovedì di fila e anche in altri discorsi prima, ho parlato a lungo riguardo del fatto del grande cambiamento che deve succedere nella vita di una persona che riceve Gesù Cristo. Infatti, la vita dovrebbe trasformarsi completamente quando noi riceviamo Gesù Cristo. In certi aspetti, in certi modi, anche se questo cambio lo facciamo volentieri, perché siamo davvero cambiati, non siamo più quello che eravamo una volta e noi desideriamo cambiarci. Noi non vogliamo più vivere quella vita che vivevamo una volta. Comunque, non è sempre, spesso questo cambio di vita ci esclude in tanti modi dal resto del mondo. Spesso questo cambio di vita non ci permette più di girare con le persone che una volta, col quale una volta giravamo uscevamo. Non ci permette a volte più essere coinvolte in certe attività nel quale eravamo sempre stati coinvolti. La vita cambia e in certi modi non possiamo sempre, fra virgolette, goderci dei piaceri che questo mondo ha da offrire. Dico fra virgolette perché in realtà il piacere che questo mondo offre è tutto un piacere finta alla fine, e non è che questo mondo in realtà ha tanto ad offrirci. Comunque, noi viviamo, finché non muoiamo, viviamo in un corpo fisico che si gode delle cose fisiche, e quello che questo mondo ci offre è tanta roba fisica. Quello che Dio ci offre, almeno in questo momento, Dio è spirito, e il nostro rapporto con Dio è un rapporto spirituale. E spesso nella vita il conflitto è qui, che noi siamo in corpi fisici, e quello che dobbiamo vivere è una vita spirituale. E c'è questo conflitto. Mentre noi viviamo in questa carne, in questa vita, ci sarà sempre un certo conflitto fra il piacere della carne e vivere secondo lo spirito e in un modo che fa piacere a Dio. Il concetto qui è questo: che se noi lasciamo il mondo, se noi infatti abbiamo lasciato dietro a noi tante cose che magari una volta ci godevamo, trovavamo un piacere in certe cose del mondo, se noi siamo disponibili a lasciare queste cose, Dio ci accoglie, Dio ci riceve. Ha di dentro di ogni persona, anche se a volte non sembra sempre così, io credo che tutti noi desideriamo di essere ricevuti. Tutti noi vogliamo essere accolti dalle persone intorno a noi. I bimbi vogliono essere ricevuti dai loro genitori, i genitori vogliono essere ricevuti dai loro figli. Quando un figlio rigetta i suoi genitori, non riceve più i suoi genitori, è un momento triste nella vita quando succedono queste cose, quando genitori non accettano i loro figli, queste cose sono triste. Noi nella vita poi facciamo un sacco di cose per essere ricevuto dalla gente intorno a noi. Noi ci vestiamo in modo di essere ricevuto dalla gente intorno a noi, non vogliamo vestirci in modo strano perché noi vogliamo essere accettati. Noi parliamo in un certo modo per essere accettati dalla gente intorno a noi. Un ragazzo giovane parla in un modo per essere ricevuto dai suoi compagni. Lui, a volte un ragazzo inizia a parlare le parolacce perché lui ha capito che quando lo dice le parolacce i suoi amici ridono e lui è più accettato, un pochino più ricevuto da loro quando lui fa certe cose. E tanto del nostro comportamento nella società è fatto apposta per essere ricevuto dalla gente intorno a noi. Purtroppo spesso quello che noi facciamo per essere ricevuto dalla gente che è intorno a noi sono cose del mondo, sono cose del quale noi, nel quale non dovremmo essere coinvolti. A volte sono modi di parlare che noi non dovremmo usare, a volte sono comportamenti che noi non dovremmo comportarci in quel modo, però facciamo queste cose per non essere strani davanti agli altri, ma invece essere ricevuto. Tutti noi abbiamo un desiderio in noi di essere accettato, di essere ricevuto. Allora, Dio vuole riceverci, Dio vuole accettare noi, Dio vuole tenerci nelle sue braccia e tenerci vicino a se stesso. E meglio di questo non c'è. Il problema è che a volte e spesso, comportandoci in modo per essere ricevuto dal mondo, siamo rigettati da Dio. E viceversa, quando ci siamo comportati in modo di essere accettato da Dio, siamo a quel punto rigettati dal mondo. Questo lo approfondiamo un pochino più nel discorso più tardi, però prima volevo approfondire un po' l'idea che Dio desidera tenerci vicino a sé, accettarci, riceverci. Allora, Genesi capitolo 4 e versetto 7, Dio sta parlando a Caino, che ha fatto un sacco di cose brutte. Lui ha sacrificato a Dio un sacrificio non accettato, il sacrificio sbagliato. Poi, pieno di gelosia, invidia riguardo suo fratello Abele, che ha fatto il sacrificio quello giusto, lui uccide poi il suo fratello. E Dio dice a Caino: se fai bene, non sarai tu accettato? E Dio dice a Caino, un uomo che ha fatto dei peccati grossi: se tu farai il bene, tu sarai accettato. È una domanda, però la risposta è sì. Se Caino facesse il bene, Dio l'avrebbe accettato. Dio vuole, Dio desidera accettare noi. Ok? Ezechiele capitolo 43 versetto 27 dice: io vi gradirò, dice il Signore l'Eterno. Dio vuole accettarci. Atti capitolo 10 versetto 34 e 35 dice: allora Pietro, aperta la bocca, disse: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Cioè, noi possiamo essere gradito da Dio, noi possiamo vivere in una certa maniera che Dio, noi siamo graditi davanti a Dio. Romani capitolo 16 versetto 10 dice: salutate Apelle, che è approvato in Cristo. Cioè, questo è un uomo approvato in Cristo. Puoi immaginare se fosse detto di te che tu sei approvato in Cristo, tu puoi vivere in un modo che Dio approva del tuo modo di vivere. Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 15, dice: studiate per presentare a te stesso approvato davanti a Dio. Tu puoi essere approvato da Dio, tu puoi vivere in modo che Dio ti riceve, che Dio ti accoglie, che Dio ti accetta. Allora, questo è molto bello, questo fatto. Allora, perché dovrei volere essere accettato da Dio? Che guadagno c'è nell'essere accettato da Dio? Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 9 a 10, lo dice così: perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso, cioè se viviamo dovremmo essere graditi da Dio, se partiamo, cioè se muoiamo, andiamo in paradiso, dovremmo essere graditi da Dio. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Io credo che la mia vita ora, la mia vita che è una vita fisica, che ha bisogno di tante cose fisiche, io ho bisogno di cibo, io ho bisogno di riposo, io ho bisogno di tante cose, tante soddisfazioni fisiche in questa vita ora, perché se io sono un corpo fisico, io vivo in un corpo fisico che ha tanti bisogni fisici, ok? E io ho bisogno di queste cose perché il mio corpo è fatto così, ho bisogno di certe cose. Però se io vivo, invece di vivere secondo il piacere di questo corpo, invece di vivere per la soddisfazione di questo corpo, e vivo invece per essere gradito da Dio, cioè in un modo spirituale, per il spirito e non per la carne, io credo che questa vita ora, anche in modo fisico, sarà migliore. Infatti è scritto nel libro di Matteo: cercate prima il regno di Dio, cioè per prima le cose spirituali, cercate per prima il regno di Dio, e tutte queste cose, cioè tutte le cose fisiche, vestito, cibo, lavoro, tutte queste cose ci saranno sopraggiunto. E qui è scritto: perciò ci studiamo di essergli gradito, cioè noi vogliamo vivere in questa vita in modo che siamo graditi da Dio. L'enfasi della mia vita deve essere di essere gradito da Dio, accettato, approvato da Dio, sia che abitiamo nel corpo. Cioè, se io vivo in questo corpo, se sto vivendo una vita fisica, comunque devo vivere una vita spirituale e mettere l'enfasi della mia vita lì, sulle cose spirituali, per essere gradito da Dio, sia che partiamo. Perché? Perché un giorno io starò davanti a Dio e devo dare conto a Dio per come ho vissuto questa vita. E Dio non dirà a me: poi, quando in questa vita, in quella vita che vivevi sulla terra, quando avevi fame, hai sempre mangiato qualcosa? Il giudizio non sarà quello. Non dirà: ma poi, quando avevi sogno, hai sempre dormito un pochino? La risposta sarebbe sì, mi sono sempre sfamato. Quando ho fame, mi sfamo. Quando ho sogno, io dormo un pochino per riposarmi. Però il giudizio non sarà questo. Sarà più: poi, hai vissuto una vita piacevole a Dio in quella terra? Certo, avevi dei bisogni fisici, però hai messo l'enfasi della tua vita sulle cose spirituali. Io devo stare davanti a Dio un giorno e dargli conto per come ho vissuto questa vita, se ho fatto le cose buone o se ho fatto le cose cattive. Ecco perché dovrei desiderare essere accolto da Dio, accettato da Dio. Voglio ora andare al Salmo, capitolo 49. Dobbiamo leggerlo velocemente, che leggeremo quasi tutto il Salmo. Salmo 49, versetto 6, parla della situazione in cui la gente si trova qui, quelli che confidano nei loro beni e nell'abbondanza delle loro ricchezze si vantano. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, cioè noi in tutta la bontà di cose che noi possiamo possedere in questa vita non ce la facciamo a redimere nessuno o riscattare, salvare nessuno, perché il riscatto della sua anima è così caro che non basterebbe mai, cioè non ce la facciamo a pagare con cose fisiche il riscatto dell'anima per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. Cioè noi stiamo andando verso la morte, tutti noi, ok? Questa vita in cui viviamo è una cosa breve. Potremmo leggere Salmo 90, le parole di Mosè che ha vissuto 120 anni su questa terra e alla fine della sua vita dice: questa vita è breve, è come un sogno che dura 2 secondi. Allora la domanda è questa: perché dovrei vivere per Dio, per essere accolto da Dio? Perché questa vita è breve e vivendo per le cose di questa vita non mi faccio di nulla per riscattare la mia vita. Io non posso impegnarmi in tante cose fisiche per poi migliorare questa vita abbastanza che mi serve per l'eternità. Tutto l'impegno di questa vita è tutto per ora e non dura per l'eternità, per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. Infatti tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono gli stolti e insensati e lasciano ad altri i loro beni. Tutto l'impegno di questa vita, che è un impegno fisico, va lasciato. Quando io vado al di là, tutto l'impegno, tutto l'investimento fisico va ad altre persone. Se io sono povero, se sono ricco, non importa. Se sono saggio, se sono stolto, non importa. Tutto quello, l'impegno di questa vita, che è fisica, rimane qui. E se riesco a guadagnare qualcosa di fisico in questa vita, comunque sia, lo lascio per un altro. La mia vita va al di là e lascio tutto il fisico qui per altri. Versetto 12, eppure anche l'uomo, versetto 11, internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre e le loro abitazioni per tutte le generazioni, e così danno i loro nomi alle terre. Cioè noi abbiamo questa idea, in qualche modo abbiamo sviluppato in noi questa idea che in qualche modo gli impegni fisici di questa vita in qualche modo rimangono per sempre, ma non è vero. Diamo il nome nostro alle nostre terre, alle nostre case, per farlo durare sempre. Eppure anche l'uomo tenuto in onore non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Questa loro via è follia per loro. Tuttavia quelli che li seguono approvano i loro detti. Ho scelto questo passo fra tanti altri a causa di questa frase qui. Quelli che li seguono approvano i loro detti. Cioè noi viviamo in modo che la gente intorno a noi dice: bravo, ben fatto, hai fatto un'ottima cosa, costruiamo una casa. Bravo, dice il vicino di casa, tu hai fatto molto bene, ci impegniamo in tante cose fisici, lo sport, e la gente intorno a noi dice: oh bravo, tu hai fatto molto bene. E certo, la gente intorno a noi, se noi abbiamo grandi successo nelle cose fisiche, ci lodano, loro approvano le cose che noi abbiamo fatto e ci accogliono. Se tu hai grande successo nelle cose fisiche, nel tuo lavoro o in qualsiasi altra cosa che è una cosa fisica, la gente intorno a te ti accetterà, loro ti loderanno, però è tutta una cosa temporanea, anche se approvano le cose che fai. Sono sospinti come pecore verso lo sciol, la morte li ingoierà. E al mattino gli uomini retti regneranno su di loro, il loro sfarzo svanirà nello Sheol, lontano dalla loro dimora, ma Dio riscatterà la mia anima dal potere dello Sheol, perché egli mi accoglierà. Cioè c'è la possibilità invece di essere accolto da Dio, invece di essere accolto dagli uomini. E le due cose non vanno insieme. Non possiamo essere, e questo è quello che noi desideriamo, essere accettato, accolto sia dal mondo che da Dio. Ma non è sempre possibile così. Allora, non temere quando uno si arricchisse, quando la gloria della sua casa aumenta, perché quando morirà non porterà nulla con sé. La sua gloria non scenderà dietro di lui, anche se in vita egli si riteneva felice. La gente infatti ti loda quanto tu prosperi. Egli raggiungerà la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive nell'onore senza avere intendimento è simile alle bestie che periscono. Allora, perché devo desiderare essere accettato da Dio? Perché la mia vita qui ora sarà meglio se lo vivo in modo che sono accettato da Dio, è anche un investimento nell'eternità, mentre quello nel quale mi impegno per il fisico svanisce, non sarà più, sarà lasciato per gli altri. Non vale la pena investire in una vita che dura 80, 90, 120 anni, non vale la pena, quando io posso invece investire nell'eternità. Non ha senso investire in questa vita, non ha senso, ha senso investire nel futuro, nell'eternità che non finisce mai. Che significa essere accettato, ricevuto, approvato, accolto, gradito da Dio? Secondo Corinzi capitolo 6 versetto 18 significa avere un padre. Dio dice: sarò un padre per voi e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Io non posso rispondere sufficientemente alla domanda che significa essere accolto da Dio, ok? Non potrei mai con parole mie descrivere il guadagno che noi abbiamo essere ricevuto da Dio, accolto da Dio, gradito da Dio, approvato da Dio. Io non posso dirvi il valore che c'è, perché non ho il vocabolario sufficiente per dirvi il valore che c'è nell'essere accettato da Dio. Però una cosa vi posso dire: quando tu sei accettato da Dio, tu hai un padre. E avere un padre vuol dire tanto. Io ho avuto un ottimo padre nella mia vita, fino ad oggi ce l'ho, e non so che significa essere senza padre, lo posso solo immaginare. Però essere senza padre è brutto. Quando noi abbiamo vissuto la vita in modo che siamo accettati da Dio, noi abbiamo guadagnato un padre che fa un sacco di cose per noi, che io non potrei mai iniziare nemmeno a descrivervi tutto quello che significa avere un padre. È l'Eterno, il creatore del mondo, che prende cura di noi. Significa essere accettato anche da altri credenti, e questo è importante. Romani capitolo 14 versetto 3 dice: colui che mangia, e questo sta parlando, il contesto qui è i conflitti che esistono fra credenti, perché uno ha una certa idea riguardo una certa cosa, una cosa banale, perché è riguardo il mangiare, che è una cosa banale mangiare, anche se non lo sembra. C'è un conflitto, uno dice si può mangiare così, un altro dice no, non si può mangiare così, uno dice non si può mangiare la carne, un altro dice sì, ma si può mangiare la carne, e ci sono conflitti fra credenti. In questo contesto è scritto: colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e che lui che non mangia non giudichi colui che mangia. Perché? Poiché Dio lo ha accettato. Cosa vuol dire essere accettato da Dio? Vuol dire che io ho, quando sono stato accettato da Dio, io ho il diritto di essere accettato anche da voi. Se Dio mi accetta, come puoi criticarmi? Amen. E se Dio ha accettato te, come posso criticarti? Dio ci ha accettato, come quando io vedo che tu hai una praticanza, ovviamente su cose che non sono banali, dottrine importanti, la deità di Cristo, la salvezza per fede in Cristo, queste cose certo, se non siamo d'accordo, non siamo d'accordo, vuol dire che forse una persona non è nemmeno credente, non è nemmeno accettata da Dio, ma fra cristiani, credenti, fratelli e sorelle in Cristo, che sono stati approvati in Cristo, accettato da Cristo, che Dio ha messo il suo timbro di approvazione, di accettazione su di te, come posso criticarti? Come posso io non accettarti quando Dio ti ha accettato? Cosa vuol dire essere accettato da Dio? Vuol dire che tu hai il diritto di essere accettato dagli altri credenti e loro non hanno il diritto, gli altri credenti non hanno il diritto di non accettarti, perché noi dobbiamo accettare quello che Dio ha accettato. Questo è bello. Cosa vuol dire essere accettato da Dio? Vuol dire che noi abbiamo guadagnato un padre in questa vita, e vuol dire che noi dobbiamo essere accettati anche dai altri credenti. Non possiamo non accettare uno l'altro quando Dio ci ha accettato. Allora, la parte difficile per noi, e leggo molto veloce, 2 Corinzi capitolo 6, versetto 14 a 16, e non mi fermo per nulla, ma questa è la parte difficile per noi, perché tutto questo è essere accettato da Dio. Va bene, leggo questi versetti, 14 a 16, dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? O quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. E questa è la parte difficile per noi, perché noi vorremmo, nella nostra carne, vorremmo tenere le cose del mondo. Io non voglio lasciare il mondo in ogni senso. Ci sono delle cose del mondo che mi attirano. Perché? Perché io vivo sempre in un corpo fisico che ha dei desideri fisici, e questo mondo mi offre tante cose fisiche. Però Dio dice: non potete stare nel mondo, non potete vivere nel mondo. E questa è la parte difficile del discorso. Leggiamo Giovanni capitolo 15 versetto 19. È scritto: se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Chi vuole essere odiato? Io no. Non c'è nessuno che vuole essere odiato, ma quando noi abbiamo rigettato il mondo e non facciamo più parte del mondo, il mondo ci odia. Quando la gente del mondo vuole coinvolgerti in qualche cosa nel quale un credente non dovrebbe essere coinvolto, e tu dici: no, io sono credente, queste cose non le faccio più, in questi luoghi non ci vado più, certe cose non le posso più fare perché io sono un credente, tu a quel punto spesso non sei più accettato da persone che una volta ti accettavano, non sei più ricevuto da persone che una volta ti ricevono, e in un certo senso siamo odiati dal mondo. Nessuno vuole essere odiato, però aspetta, è meglio essere accettato dal mondo o meglio essere accettato da Dio? Voglio leggere un po' di versetti ora, e ci manca tempo, però voglio chiarire un certo fatto, che Dio non accetta tutti. Per quanto riguarda la salvezza, è vero che chiunque viene a Dio in ravvedimento, confessando i suoi peccati e chiedendo la salvezza per fede in Gesù Cristo è sempre salvato, sempre accettato. Uomo, donna, giovane, vecchio, chiaro, scuro, non importa chi sei, Dio accetta chi viene davanti a Lui con un cuore pentito, chiedendo perdono per i suoi peccati. Questo è sempre vero. Però fra cristiani, fra credenti, ogni azione da parte nostra non è accettato. C'è una filosofia, una teologia in giro nel mondo oggi che Dio accetta tutti come sono, nonostante le azioni in cui sono coinvolti, Dio li accetta tutti. Non è vero. Dio non accetta tutti. Leggiamo versetti dal Vecchio Testamento che spiega il contesto di tutti questi versetti che vediamo ora. È questo, che il popolo di Dio, i figli di Israele, volevano fare tutto quello che dovevano fare verso Dio, cioè i sacrifici, ringraziamento, i culti, gli inni cantato, tutto quello che dovevano fare verso Dio lo volevano fare, ok? Loro volevano avere il loro tempio, però loro volevano anche lodare i dei della gente intorno a loro. Loro volevano anche sposarsi uno con i paesi d'intorno con i quali non dovevano sposarsi con loro. Loro volevano essere avere amicizia con i paesi intorno a loro ed essere come loro e anche fare quello che dovevano fare verso Dio. Ma occhio a queste parole. Geremia 14, versetto 12. Anche se digiunano, non ascolterò il loro grido. Cioè, gente che prega e Dio dice io non li ascolterò. Se fanno olocausti e offerte di cibo, non gli gradirò, ma li sterminerò con la spada, con la fame e con la peste. Non abbiamo tempo vedere il contesto di questi versetti, ma il contesto è questo, che i figli di Israele volevano avere tutto, volevano avere tutto quello del mondo e tutto quello di Dio. E Dio dice non è possibile così, non puoi avere tutto così. Amos capitolo 5, versetto 21 a 23, io odio, dice Dio, Dio sta parlando qui, e dice io odio, disprezzo le vostre feste, cioè feste dedicate a Lui. Non provo piacere nelle vostre solenni assemblee, anche se mi offrite i vostri olocausto e le vostre oblazioni di cibo, io non le gradirò, né riguarderò con favore ai sacrifici di ringraziamento di bestie grasse. Dio non vuole essere nemmeno ringraziato, non vuole nemmeno la tua gratitudine quando cerchi di vivere secondo il mondo e anche secondo Lui. Allontana da me il rumore dei tuoi canti. Lui non vuole nemmeno sentire i tuoi canti. Noi pensiamo, ah va bene, io viverò come il mondo, vivo nel mondo, vivo secondo il piacere della mia carne, però Dio sarà molto contento comunque. Quando io vado in chiesa e canto, Dio sarà contento di come canto e che io canto le lode di onore e gloria al suo nome. No, non è così. Dio non accetta nemmeno gli inni e cantici cantato alla sua onore e la sua gloria quando noi viviamo secondo la carne nel mondo. Allontana da me il rumore dei tuoi canti, perché non voglio udire la musica delle tue arpe. Malachia 1:13 dice, voi dite pure, ah che fatica, e la trattate con disprezzo, dice l'Eterno degli eserciti. Così voi portate animali rubati, zoppi e malati, questa è l'offerta che portate? Potrei io gradirla dalle vostre mani? Dice l'Eterno. Dio non accetta tutti. Dio non accetta tutto. Dio non accetta la gente che vive secondo il mondo, secondo il piacere della carne. Vive in modo che non si distingue più fra un credente e uno del mondo. Dio non accetta ogni modo di vivere. Questo non è vero. È una bugia di Satana che in giro, che Dio accetta ogni modo di vivere. Non è vero. Dio accetta chi vive per Lui, chi lascia il mondo. Allora, il messaggio è questo. Secondo Corinzi, capitolo 6, versetto 17, dice così, uscite di mezzo a loro, cioè il mondo, e separatevene, e non toccate nulla di mondo. E poi c'è la bella promessa, e io vi accoglierò. Cosa ha il mondo da offrirci? Che noi vogliamo più quello che essere accettato da Dio? Niente. Il mondo non ti può offrire nulla meglio di quello che Dio vuole offrirti. Il mondo non ti può offrire la possibilità di essere accettato da Dio, però tu, lasciando il mondo indietro, puoi essere accettato da Dio. E meglio di questo non esiste, sia ora che in eternità. Non esista niente meglio che essere accettato da Dio. Preghiamo, Padre.